Animati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.
Secondo me oggi abbiamo fatto meglio da quello che abbiamo fatto contro la Roma. È chiaro che siamo arrivati a una zona del campo, fino a lì abbiamo fatto bene, poi dopo dentro l'area è stata oggi difficile. Pareggio dove sicuramente il risultato non siamo contenti perché giochiamo per vincere.
Castare fermo a me mi viene la noia.
Veramente un peccato non aver vinto questa partita. Abbiamo essere dominato, però l'importante è fare gol, se non fai gol è difficile.
Non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia.
Su Vlahovic lascio un dato: nel primo tempo ho toccato 6 palloni sbagliandone 3. E poi ho notato che a un certo punto, mi sembra più o meno a metà tempo, lei l'ha rimproverato molto, in maniera molto...
No, sembrato, non l'ho rimproverato.
Ok.
No, no, ero soddisfatto.
I soli 6 palloni toccati.
È un compito anche degli altri, alimentarlo. Non è una responsabilità solo sua.
La gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare.
Per me noi meglio in campo, abbiamo giocato meglio del Napoli, questo sicuramente. Poi dopo, per andare in vantaggio, sicuramente dobbiamo fare un po' meglio.
Ti muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire, non c'è croce più grande.
Le valutazioni sono sempre soggettive, no? C'è un dato di fatto inconfutabile che a fine oggi il portiere nostro comunque non si è sporcato le mani, cioè non ne ha presa neanche una.
Ah, è la cumbia della noia.
Cambiato sistema di gioco. Il timore mio oggi era un po' a livello difensivo, perché quando passi comunque da una difesa più robusta, no? 5 giocatori a difendere invece con 4, comunque ci potevano essere dei scompensi. Invece siamo stati molto bravi. A livello difensivo, a livello di compattezza, a livello di movimenti, i ragazzi sono stati bravi. Secondo me dove dobbiamo e possiamo fare meglio sicuramente è sulla fase offensiva.
Per fermare, ah, la noia.
Magari non sarà stato un inno alla noia, ma di sicuro lo 0-0 ieri del primo big match di questa quinta giornata lascia in evase una serie di domande da interpretare in filigrana, come del resto spesso il destino dei big match che arrivano a inizio stagione. E quindi tra Juventus e Napoli l'unica certezza è che siamo davanti a due squadre che fino alla fine giocheranno per tentare di contendere lo scudetto all'Inter. E poi opinione libera su quello che si è visto ieri, che non è stato sicuramente straordinario. Thiago Motta dice meglio la Juve, Conte dice meglio il Napoli. Io voglio sapere cosa ne pensate anche voi e cosa ne pensate anche di questa Juventus che è reduce in campionato da 3 partite e mezza senza fare gol, con dentro Vlahovic, ci perdoni Thiago Motta, che è un caso aperto. E poi andiamo verso l'altro big match, quello di San Siro questa sera, ore 20:45, in cui sarà difficile trovare in filigrana qualcosa da interpretare, perché sarà una partita abbastanza bianca o nera. Fonseca si gioca tutto, lo fa con un 4-2-4 mascherato da 4-4-2. Inzaghi cerca la settima vittoria di fila, è strafavorito con tutti i pericoli del caso, dovesse andare diversamente. Guido Vacciago, ciao.
Ciao, buona domenica a tutti.
Oh, questa è la sintesi calcistica, in realtà c'è dentro altro, eh. C'è la prima vittoria del Bologna in questa stagione che segue la prima vittoria della Fiorentina in campionato, 2-1 alla Lazio, la Fiorentina 2-1 al Monza e il Bologna. E alle 18 c'è Roma-Udinese che arriva a chiudere la settimana in cui a Roma ha bruciato tutto, e l'ultima cosa che è successa, l'avete sentita nel GR, sono le dimissioni di Lina Sulocu, che era l'amministratore delegato della Roma ed era la donna più odiata della capitale da 48 ore a questa parte, perché è additata come responsabile del licenziamento di Daniele De Rossi. Poi i motori, che con la domenica dei rimpianti rossi per la caduta di Pecco Bagnaia a Misano e per la competitività della Ferrari, che però partiva da metà del gruppo. Vi do subito i numeri per intervenire: 800 24 00 24, numero verde, potete già prenotarvi. E voglio sapere cosa ne pensate di Juventus-Napoli, di Conte, di Thiago Motta. 349 238 6666, sms, WhatsApp anche in diretta. Oh, Guido, parere personale, da ieri sera esce meglio il Napoli della Juve?
Bah, non lo so. Nel senso che fatico, prima tu lo chiedevi, dicevi qual era secondo noi la squadra che ha giocato meglio, che ha fatto meglio, io faccio fatica a dirtelo. Nel senso che è stata una partita in cui tutto sommato i portieri non è che abbiano fatto molto né l'uno né l'altro, cioè quella parata di De Gregorio, però tutto sommato poi ci sono quelle due occasioni della Juve con Cambiasso e Koopmeiners che non hanno chiamato in causa il portiere, ma potevano essere condotte meglio. Insomma, farla breve, secondo me erano due squadre terrorizzate di perdere, perché una sconfitta avrebbe significato tantissimo dal punto di vista psicologico. L'impatto di una sconfitta per Conte a Torino o per Motta contro il Napoli di Conte avrebbero avuto delle conseguenze notevoli, quindi secondo me c'è stato anche un po' di timore. Poi per quanto riguarda la Juventus, io credo che Vlahovic abbia delle responsabilità, non siano però le uniche, nel senso che io ho trovato la Juventus abbia dei problemi che si sono viste contro l'Empoli, contro la Roma, contro l'Empoli e contro il Napoli, per andare in sequenza cronologica, e questi problemi sono la lentezza dalla tre quarti in poi. Cioè che la squadra è un po' fa un po' fatica, sì, ad aprirsi i varchi. E poi forse manca un regista, forse è il momento di capire se questo Douglas Luiz, che è comunque costato 50 milioni, è un giocatore che si possa andare a prendere, ecco. A riprendere.
Io veramente fatico a capire come si possa immaginare a metà settembre di aver già fatto fuori calcisticamente parlando. Il secondo colpo più importante dell'estate, poi vedo che questa cosa fa un po' fatica a passare come argomento.
Ma allora, sai, finché le cose vanno bene, finché tu vinci 3-0 con il Como e con il Verona e fai una partita tutto sommato molto brillante con il PSV Eindhoven, non ne senti la mancanza. Però ecco, quando le difese sono un po' più chiuse, quando le difese sono un po' più organizzate, come ieri con il Napoli, con la Roma o con l'Empoli, la mancanza di qualcuno che verticalizzi provando ad aprire gli spazi, secondo me si sente. La Juve è una squadra tecnica, perché comunque ha buona tecnica, ed è una squadra molto propositiva, cioè non mi sembra la squadra che va a difendersi, non so come dire, non è la Juve difensivista dell'anno scorso che subiva. Ieri, ripeto, la Juve mi sembra abbia subito molto poco e abbia tenuto un buon possesso palla e sia stata tanto nella metà campo del Napoli. Il problema è che poi non faceva nulla nella metà campo del Napoli.
A me viene in mente un altro aggettivo,
c'è qualcuno,
Guido,
che deve accendere la luce.
A me viene in mente un altro aggettivo, che è sterile. Perché va bene il possesso,
sì,
palla,
certo,
va bene la bella tecnica, va bene tutto, sono tre partite e mezza che quasi non si avvicina alla porta di un avversario in campionato. Poi io comprendo che è difficile trovare una linea di giudizio, perché in mezzo a queste tre partite e mezzo senza gol c'è stato il PSV che invece ti ha fatto vedere altro, e qui mi viene il grande dubbio. Ieri abbiamo sentito Thiago Motta parlare di Vlahovic in termini entusiastici, 6 tocchi, 45 minuti, l'ha tolto. Parlava di profondità. Io non so in campionato quante squadre saranno disposte a dare profondità all'attacco della Juve, ma la Juve non è il Bologna, questo Thiago Motta doveva saperlo quest'estate.
Sì, ma questo lo sapevano tutti. Vlahovic, però, cioè il fatto che noi stiamo ancora parlando di Vlahovic a tre anni dal suo arrivo alla Juve e non abbiamo ancora e non osiamo ancora esprimere un giudizio definitivo su di lui, significa che tutti noi vediamo in Vlahovic delle potenzialità enormi e capiamo che vanno sbloccate in qualche modo. Probabilmente lo stesso pensiero che fanno gli allenatori, cioè tu hai un giocatore che ha delle potenzialità che sono oggettive, che non sono una questione di sensazione o di buona stampa, cioè il fatto che Vlahovic abbia delle qualità è indubitabile, e quindi la tentazione di diventare l'allenatore che lo sblocca ti può venire, ecco. È ovvio che poi bisogna vedere cosa succede con Koopmeiners, che Koopmeiners è arrivato il 29 di agosto, se non sbaglio.
Sì, sì.
Oggi siamo al 21 settembre.
Ma anche McTominay è arrivato il 29
esatto.
di agosto.
No, sì, lo so, per carità, però due giocatori come Cobbines e Nico Gonzalez che sono arrivati da 3 settimane, se noi pensiamo al calcio quando il calcio aveva ancora un calendario logico e quando il mercato non si faceva a campionato iniziato, 3 settimane era il tempo che intercorreva dall'inizio del ritiro all'ultima amichevole, ecco. È ovvio che in questo momento Cove Miners è come un giocatore che ha appena finito il ritiro, cioè l'inserimento di Cove Miners è un inserimento che secondo me prenderà ancora un po' di tempo, anche perché è un giocatore che dovrà diventare nodale, no? nella tre quarti, e quindi il modo di cercarlo, ieri l'hanno cercato solo una volta, l'ha cercato Cambiaso nel modo giusto,
però
ecco.
mi tocca ricordare che ieri davanti alla Juve c'era una squadra che ha avuto il mercato nelle ultime 48 ore alla stessa maniera, e quindi sempre 3 settimane
gol.
Non
ha fatto gol però
con un'identità chiaramente più marcata, cioè, mi sembra che Conte sia molto più avanti nel lavoro rispetto a Thiago Motta,
ma
cioè
Conte
nel lasciare
sempre,
un'impronta.
Ma questo però è tipico di Conte, Conte ha una didattica presa rapida, cioè Conte lascia il segno in 3-4 settimane, perché lui ha una didattica molto veloce, ha dei metodi che sono estremamente veloci, credo che sia una delle sue caratteristiche migliori. Conte, io me lo ricordo anche in nazionale, che è una delle robe più difficili, no? A cui dare un'impronta, perché li hai per poco tempo, tutti i soliti discorsi. Ecco, Conte alle prime uscite della nazionale vedevi già qualcosa di estremamente chiaro, no? Della sua mano, perché lui è uno che sa insegnare in un certo modo, non tutti gli allenatori sono così veloci, quindi non mi ha stupito vedere il Napoli così, me lo aspettavo.
No, però dipende quanto tempo c'è la Juventus per passare dal momento dell'accademia al momento della pratica e del raccolto, cioè ma questa è una cosa che secondo me si trascina da qualche settimana.
No, sono d'accordo, dipende anche dalla classifica, cioè adesso la Juventus ha 9 punti, che non sono moltissimi, non sono neanche pochi.
Sì, come hai scritto oggi, non è male, ma non è neanche troppo bene.
Non è neanche troppo bene, esatto. Se stasera l'Inter va a 11 vincendo, ti ritrovi a 2 punti dall'Inter, che vabbè,
non è nulla.
È buono,
sì.
Non è nulla. Se l'Inter non vince, non ti ritrovi neanche con quella distanza dell'Inter, vuol dire che un po' tutte in questo inizio di campionato, forse anche per la questione del mercato di cui parlavamo prima, si stanno un po', come dire, stanno un po' riscaldandosi, con un riscaldamento un po' lento, cioè è strana la classifica poi tutto sommato, vedere Udinese e Torino là davanti, anche se è molto bello, però è curioso, è un po' bizzarra come situazione. Quindi vediamo cosa succede stasera. Tempo infinito Motta non ne ha, prima o poi deve iniziare a vincerne un po' di seguito, però il fatto che non prende gol e non le perde significa che intanto la situazione sì,
ha buttato giù le basi,
ce l'ha sotto controllo.
Sì. Mi fermo qui perché tanto abbiamo tempo per parlarne, poi ci ascolta Maurizio De Giovanni, andiamo dall'altra faccia della partita di Torino di ieri. No, non ti chiederò come sarebbe stata accolta l'anno scorso una striscia di 3 partite e mezzo di campionato senza segnare, perché altrimenti scoperchiamo il vaso di Pandora. Ciao Guido.
Ciao Giovanni.
Io ho un mio pensiero, se voi avete il vostro 800 24 00 24. Il traffico, Maurizio De Giovanni.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
È stata una grande emozione, era il minimo che potessi fare, comunque ringraziare i tifosi che comunque abbiamo condiviso praticamente 16 anni, 13 da calciatore e 3 da allenatore. Faccio parte della storia della Juventus, quindi questo non me lo toglierà mai nessuno, così come faccio già parte della storia del Napoli, perché sarò stato l'allenatore del Napoli. Poi la rivalità sul campo c'è, ci sarà sempre. però al tempo stesso, ripeto, nessuno mi toglierà mai quello che io ho scritto con la Juventus, quindi è anche il rapporto che avevo con i tifosi. Poi so che oggi mi hanno visto da avversario, io li ho visti da avversari, ma non da nemici mai, non saranno mai dei nemici, ecco.
Maurizio De Giovanni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie per aver accolto il nostro invito.
Un piacere, sempre.
Io penso che il Napoli di ieri sera sia stato descritto peggio di quello che è stato in realtà.
Io credo di sì. La partita si giocava nello stadio della Juventus. Era una partita contro una squadra che veniva da una vittoria squillante in Champions. Il Napoli è per la prima volta in campo con un giocatore come McTominay, è la prima volta che gioca con il 4, con la difesa 4. Ci sono molte situazioni per cui, diciamo, la partita doveva essere un po' a senso unico. Il Napoli chiude la partita avendo tirato in porta, nello specchio della porta, 3 volte contro zero, e specifico contro zero. Si parla di un preteso dominio della Juventus che non si è concretizzato mai. Allora mi preoccuperei moltissimo se fossi un tifoso della Juventus, perché se una partita dominata si chiude con 0 tiri nello specchio della porta, è un problema, ci deve essere. Il Napoli va a giocare a Torino, porta a casa un pareggio.
Sì,
sinceramente, alla luce dei fatti e guardando il consuntivo dei dati della partita, francamente sono contento di come è andata, ma molto contento.
Sì, ma al di là poi della lettura delle statistiche, insomma, è quello, almeno a me personalmente, che è rimasto nella retina, nell'occhio, questa. Io la considero una di quelle partite che ti aiuta in un certo senso a gettare la maschera. Ora, io so che la parola scudetto è tabù a Napoli dintorni, ma anche a Torino, del resto fanno tutti a gara a dire che si fa per scherzo. E però ieri il Napoli ha fatto una signora partita e l'onere della prova era sulle spalle della Juve.
Se credo anch'io, il Napoli era avanti alla Juventus e lo è ancora, non ha corso alcun tipo di rischio, nessun tipo di rischio, e ha rischiato di vincere, perché se sul piede di Politano, sul piede di McTominay stesso, sulla testa di Lukaku sono capitate delle occasioni, e alla fine, ripeto, io certo non si è vinto, però non credo che fosse la partita questa che toccava al Napoli vincere, insomma, ecco.
Ma quella parolina lì, scudetto, resta tabù, no?
Allora, io riesco allo stato attuale,
perché a dirla, ripeto, Conte è come la criptonite,
siamo poco oltre la metà di settembre, quindi non credo che ci sia molto, però io francamente vedo il Napoli, a quanto io vedo in campo, non mi pare di vedere Schiacciasassi. Al di là dell'Inter, che mi sembra obiettivamente la più attrezzata, io né nella Juventus, né nell'Atalanta, né nella Roma, né nel Milan, né nella Lazio, né nella Fiorentina vedo grandissime sicurezze e grandi certezze. E quindi vedo un Napoli inserito all'interno di questo gruppo che ho detto, ma sinceramente non sarei sorpreso né di trovarlo secondo né di trovarlo settimo il Napoli alla fine del campionato.
Sì, ma magari neanche di trovarlo primo. Ti posso chiedere se ad Antonio Conte, che credo sia entrato nel cuore dei tifosi del Napoli, a questo punto si perdona tutto, anche il giro d'onore allo stadium? Sì.
Ma io credo che Conte abbia la schiena dritta, quindi così come non saltò su quando al coro chi non salta Juventino è a Di Maro, ed ebbe la correttezza di dirlo, così ha fatto il giro salutando i suoi vecchi tifosi, e non c'è problema. Conte è la nostra Champions in questo momento, cioè intendendo come nostra Champions il motivo per cui molti giocatori hanno accettato di venire al Napoli, che era arrivato decimo l'anno scorso e che non è in Champions. È il motivo per cui il Napoli di oggi ha una concretezza molto più forte e molto più solida dell'anno scorso. È il motivo per cui si guarda con ottimismo quest'anno. Quindi Conte è per noi in questo momento come la Champions è per le altre squadre che ci sono, insomma. Quando sarebbe venuto mai McTominay, Gilmour, Lukaku a Napoli a giocare?
No, buongiorno. A non fare le coppe.
A non fare le coppe, arrivare una squadra dall'ambiente spaccato in due, che era arrivata decima l'anno precedente. Cioè, questa gente è venuta a Napoli e a far rendere forte questa squadra perché c'è Conte. Questo è fuori discussione, no?
Così è, io non mi sorprenderei se ad aprile il Napoli fosse lì a lottare con Inter e Juventus. Il Milan mi pare che si stia chiamando fuori per quella cosa che si chiama scudetto, e ieri secondo me qualcosa esce in controluce dalla parte del Torino.
Anche perché non avere purtroppo l'impegno infrasettimanale, nell'anno in cui questo impegno infrasettimanale è molto più vasto e più difficile, perché ci sono 8 partite garantite per tutte le squadre che giocano, devono giocare contro tutti, quindi sono in ballo fino alla fine. Cioè, io credo che questo alla fine qualcosa la tolga in termini di energie e di
pompe. Sì, alla fine è quasi giocare un girone in meno, messa dentro anche la Supercoppa esatto. In Arabia e tutto il resto. Grazie Maurizio.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao, grazie Maurizio De Giovanni, 800 24 00 24. Michele da Barletta? Sì, Barletta.
No. Da Spinazzola, provincia Bat, Barletta, Andria Trani.
Così abbiamo fatto un ripasso di geografia per le scuole elementari e medie. Vai Michele.
Se avete compreso.
Vai.
Ascolta, sentivo prima che vi lamentavate di Vlahović.
Sì.
Allora, se nel calcio nessuno ti dà la palla, come fai il gol?
No, ma io sono d'accordo, ma difatti Vlahović è la spina di un problema. Io l'ho detto secondo me la Juve è sterile in questo momento, va bene il possesso, va bene tutto, ma non c'è qualità nel costruire davanti e sorprende, perché noi ci eravamo abituati a pensare che fosse tutta colpa di quello prima, Michele, no? E invece adesso c'è quello di oggi.
Ma se è andato via un certo giocatore fortissimo che avevano, che hanno dato via.
Chi?
Adesso non...
No, ma ne ha dati via tanti, però quel problema c'era anche l'anno scorso, Michele, faccio fatica a pensare che il centrocampo di oggi della Juventus sia meno forte di quello di ieri, che era veramente ridotto all'osso, sia qualitativamente che quantitativamente. Però abbiamo ancora qualche settimana prima di arrivare alle conclusioni. L'unica è, e l'ho detto, la perplessità sul fatto che un giocatore preso e pagato 50 milioni di euro per fare il regista, dare qualità in mezzo al campo come Douglas Luiz, continui a non trovare posto. Questo secondo me è un tema aperto, forse l'unico veramente aperto oggi nella Juventus, però andiamo avanti a parlarne se volete. 800 24 00 24, ci fermiamo un minuto, poi arriva Walter Novellino e poi vi diamo anche le ultime da Roma, perché alle 18 c'è Roma Udinese.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Walter Novellino, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio anche a voi.
Ciao Walter, è un po' come sai la cosa, se sia nata prima la gallina o l'uovo, viceversa, no? Prima l'uovo o la gallina. Se Vlahović tocca sei volte palla in 45,
è meglio un difensore.
È colpa di Vlahović o della gallina?
Non si sa. Ma devo dire una cosa, ero curioso di vedere la Juventus, ma sono altrettanto curioso di vedere come mai io tolgo Vlahović e metto un difensore punta, insomma, non riesco a capire questo. Non riesco a capire tutti questi.
Quello perché non ne hai un altro di attaccante in questo momento, Milik.
Ma io non riesco a capire. Ma io tengo Vlahović al 10.000%, perché d'altronde è un attaccante, e poi non c'è neanche.
Aspetta, che
non l'abbiamo neanche messo in condizioni di poter tirare mai in porta.
Sì.
Non stato mai messo in condizione.
Aspetta che adesso sistemiamo, perfezioniamo il collegamento. Walter, tu però sai che a voi allenatori piace poco un attaccante che tocca palla sei volte, non tira, non ha tirato la partita prima, e in generale da quello che sta dando in questo momento Vlahovic. Tino da Cesena, Tino, intanto sistemiamo Walter.
Ciao, ciao Giovanni. Vai. Ciao. Guarda, intanto approfitto per salutare mister Novellino, che ricordo sempre con piacere quando giocava e quando allenava, e poi sono d'accordo con il direttore Vaciago che la paura di perdere era sul discorso del regista che facevi tu.
Sì.
Adesso il regista lo sta facendo Cambiaso nella Juve, perché
sì,
Locatelli fa un po' il regista basso. Cambiaso nell'azione del tiro di Cup Miners sembrava il gol di Zaccagni con la Croazia, cioè un po' lo stesso tipo di dinamica di azione, no?
Sì.
E poi non puoi avere due centravanti in rosa, quello non si può avere.
No, però
l'ultima
Tino,
cosa,
Giovanni, sì, vai, poi sì, ti faccio rispondere
sì,
da Walter.
No, sì, grazie. L'ultima cosa, Giovanni, solamente così per rispondere un po' a Conte, il portiere non si è mai sporcato le mani, la volta che se le sporcate non lo doveva fare. Vabbè,
okay. Sì, anche secondo, guarda, lo dico io in 10 secondi invece sulla roba tattica, faccio rispondere Walter Novellino, che è ovviamente molto più competente di me. Secondo me era un retropassaggio. Poi bisogna mettersi in testa che da due anni a questa parte, ma io capisco perché non è stato spiegato con profondità, il concetto di deviazione di giocata è stata enormemente ristretta. Ci deve essere il pieno controllo dello spazio, del corpo e del tempo da parte del difensore, vale anche per sanare o meno la posizione di fuorigioco, e quindi ieri a Doveri può essere venuto il dubbio che quella mezza torsione in controtempo potesse rappresentare una deviazione in una giocata. Secondo me era una giocata, però è stato veramente ristretta la fattispecie. Walter, invece, se vuoi rispondere a Tino a proposito del regista.
Ha ragione, per me era una giocata. Era da fischiare il fallo, insomma, la cosa era giusta. Poi l'altra cosa che non avevo sentito.
Sì, no, lui dice il vero regista della Juve in questo momento è Cambiaso. Dico, io peggio mi sento con in panchina 50
no,
milioni.
Ma io mi domando e dico, no, ma se c'era Allegri cosa dicevamo?
Secondo te?
Solo una domanda.
No, me la faccio anch'io la domanda. La tua risposta qual è?
Qual è? Che gli allenatori dipendono molto dai giocatori. In questo momento lui ha qualche giocatore che non c'è, come condizione fisica. Cambiasse è l'unico giocatore che determina, secondo il mio punto di vista. E poi Vlahovic era da tenere, non era da sostituire, nonostante che io ho un giocatore che non ho una punta e devo cercare almeno di metterlo in condizioni di poterlo fare gol. In questo caso la Juventus anche a livello di gioco fa un po' desiderare, secondo il mio punto di vista, ma io dico quello che penso.
Sì, ma insomma diciamo che se non ci fosse in mezzo il 3-0 bello quello con il PSV,
bravo,
di Champions League,
bravissimo.
Oggi forse faremo dei ragionamenti diversi sulla
Juve.
Faremo fatica
a commentare tantissime cose perché si fa in fretta, no? A criticare chi c'era prima, che non c'era gioco, che questo, quella. Ma se noi guardiamo la panchina della Juventus, quanti giocatori importanti ci sono che sono costati e che fanno fatica. Noi adesso, chiaro, vediamo con la partita 3-0 che abbiamo vinto in Champions, è tutto un altro vedere. Però onestamente devo dirti la verità, è una delusione in questo momento.
Invece, proiettandosi sul derby di stasera, sensazioni?
Sensazione, io tifo Fonseca, perché mi dispiace, perché tutte le colpe le sta prendendo lui. In questo caso anche Ibrahimovic dovrebbe stare un po' più vicino, secondo il mio punto di vista, al giocatore, perché non so che bene che lavoro faccia Ibrahimovic, perché onestamente lui è un personaggio importante, un personaggio anche delle volte ingombrante, ma in questo caso l'allenatore ha bisogno che ci sia vicino un personaggio importante. In questo caso Fonseca ha bisogno, secondo me, di questo. Il derby, io tifo Inter, ma nello stesso tempo sono interista da bambino, però concedetemi di dire, beh, in questo caso tifo un po' Fonseca.
Ti andrebbe bene un pareggio. Poi Fonseca se la gioca con un 4-2-4 mascherato da 4-4-2.
Che è eccezionale, che è il mio gioco poi.
Sì, però non è il massimo per una squadra che ha dimostrato di non difendere.
Esatto, è quello che mi meraviglio, quello che sono rimasto un po', che nel 4-4-2 di solito c'è la fase difensiva che è formidabile, quella è la cosa più importante. Io credo che in questo momento l'allenatore ha bisogno di una persona accanto, una persona che l'aiuti, e questo dovrebbe essere Ibrahimovic secondo il mio punto di vista.
I maligni dicono che se tu fai il 4-2-4 in questo derby, con tutto quello che è successo prima, lo fai perché voi allenatori siete degli zucconi e se c'è da andare a picco si va a picco con le vostre idee.
Si va a picco, quello è fuori dubbio, ma io sono convinto che non va a picco, perché la qualità, il derby è una partita diversa. È una partita sentita da tutti, e psicologicamente dentro è tutta un'altra partita. Io sono convinto che loro faranno una gran partita, almeno me lo auguro
a Fonseca.
Mi dispiace, perché onestamente al di là è un collega, mi dispiace che viene criticato nonostante il lavoro che sta facendo, che sta svolgendo, ma secondo me i giocatori dovevo sentirla un po' di più la partita rispetto all'allenatore stasera.
Sì, non è mai bello lo spettacolo del parafulmine messo lì a prendere i fulmini per tutti. Questo vale in generale, vale anche per Fonseca. Ciao Walter, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Grazie a Walter Novellino. Un minuto per il traffico, poi vi diamo le formazioni di Roma Udinese e andiamo a Roma, Massimo Caputi, per chiacchierare un po' di questa domenica che è già stata piena di cose all'Olimpico e dintorni.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Proprietà molto chiara, molto diretta, cioè obiettivo del Roma in generale, mi sembra, della società, è che Roma entra in Champions e che rimane con il in tempo in Champions come obiettivo societario principale.
Questo Juric, Massimo Caputi, ciao. Massimo? Aspetta che ti recuperiamo. Sì. Allora vi do le formazioni intanto. Sì. Roma che gioca con Svilar in porta, Mancini, Indica e Angelino, i tre in difesa. A centrocampo Selic, Cristante, Pisili ed El Shaarawy, dunque fuori Conè, davanti Dybala, Pellegrini e Dovbyk. L'Udinese, che in questo momento è seconda in classifica, Okoye in porta, Cabasele, Bijole, Christensen in difesa, Esibue e Kellen, Kapp-Kallström, Brenner e Camara a centrocampo, Toven e Lucca davanti. Ma questa è la partita che chiude la settimana in cui a Roma si è bruciato un po' tutto, dal pareggio in extremis del Genoa all'esonero di De Rossi, la contestazione oggi, le dimissioni di Lina Soloku, che era la donna più ricercata dai tifosi della Roma. Massimo,
eccomi, buon pomeriggio, buonasera.
Ecco a te, finale abbastanza scontato, credo, no?
Ma guarda, io credo che questo sia un momento di enorme confusione per la Roma, una confusione che nasce anche un po' dall'estate, nonostante i soldi spesi, perché questo è oggettivamente vero da parte della società, ma confusione perché insomma il mercato ce lo ricordiamo tutti, Dybala che deve andare via, giocatori che arrivano all'ultimo, un ritiro praticamente inutile perché la squadra non c'è mai stata, e poi le dimissioni, o meglio il licenziamento di De Rossi e adesso anche le dimissioni della Soloku. Credo che non ci sia un periodo più confuso di questo, e c'è una partita che è pesantissima e difficilissima, perché penso che non poteva esserci avversario peggiore che l'Udinese, che è una squadra fisica che sta bene e che mentalmente vola con le ali dell'entusiasmo, quindi veramente un test probante quello di stasera.
Sì, intanto scorro la prima Roma di Juric, guardo la panchina, fuori Abdulhamid, Hermoso, Hummels, fuori anche Sulé, fuori anche Coné,
Lefe,
che però è indisponibile, quindi diciamo l'unico con certificato.
Il mercato praticamente quasi non c'è.
Ma anche per scelta del tecnico in questo caso, tolto le fe.
Sì, no, io credo che Juric sia andato sul sicuro, nel senso che voglia anche mettere e dare la responsabilità ai giocatori che meglio conoscono l'ambiente, che meglio si conoscono. E credo che sia anche un senso di responsabilità, di presa di responsabilità. Credo che sia una mossa anche giusta. L'unico, diciamo, che non è un esperto e che invece è un nuovo arrivato è Pisilli. Però un Pisilli che è stato una nota strapositiva di queste ultime due giornate, per quel di positivo che ci poteva essere. E credo che sia una mossa anche intelligente. Credo che in questo momento però l'unico che va messo un po' in disparte nel focalizzare la crisi o avere delle critiche è proprio Juric, perché in quattro giorni è appena arrivato in un mondo completamente ribaltato. E oltretutto quello che una riflessione che faccio volentieri con voi è questa: come dopo tre anni di un amore e di una presenza incondizionata del pubblico giallorosso, prima con Mourinho e poi con De Rossi, siano riusciti a smontare anche questo la società.
Ma io dicevo, infatti, questa è la settimana che ha bruciato tutto, ha bruciato l'allenatore che doveva costruire un progetto triennale, ha bruciato i vertici della società, perché è comunque traumatico il passo indietro di una società delegato, ha bruciato il rapporto con la piazza, perché quell'allenatore da cui siamo partiti era Daniele De Rossi e non uno qualsiasi. Io non so da quale di queste cose si possa tornare indietro, forse nessuna.
La frattura è pesante, e lo sai perché? Perché credo che uno può gestire un club come, può pensare di gestire un club come la Roma, ma in generale i club di calcio, come se fossero un'azienda normale. Invece il calcio è una società ed è un qualcosa di atipico, e tra l'atipico ci sono dei valori e delle passioni che è difficile da gestire così come tu gesti un'impresa qualsiasi. E il licenziamento di De Rossi in quel modo e dopo tutto quello che è accaduto è veramente un tradimento, è sentito come un tradimento forte da parte della tifoseria in generale, da tutto il mondo giallorosso, ed è una frattura, come dicevi giustamente te, a mio avviso molto difficile da sanare.
Sì, e non è neanche detto che Juric dal punto di vista empatico sia il tecnico giusto. Poi dal punto di vista tecnico ovviamente rimandiamo il giudizio. Io torno però su una sua prima Roma che di fatto mette fuori tutto il mercato, con buona pace di Pisilli ad esempio. Non vedere Koné mi sorprende.
Sì, no, ma non c'è dubbio, anche perché Koné era proprio quel giocatore, è quel giocatore che ha delle caratteristiche che non esistono nel centrocampo della Roma, ed era una delle problematiche, insomma, che la Roma si porta dietro da tempo. Vediamo, io ripeto, credo che questa Roma, la prima Roma di Juric, sia più una Roma di responsabilità che non una Roma dettata da vere e proprie scelte tecniche e tattiche. Staremo a vedere, certo, poi ce lo dirà solamente il campo e ce lo diranno le prossime scelte.
Ciao Massimo, grazie.
Grazie a voi e buon compleanno.
Ciao, grazie. Arriva il 4 ottobre. Grazie a Massimo Caputi. Alle 18 Roma Udinese, le formazioni ve le abbiamo date, arbitra Feliciani di Teramo, il VAR è Di Bello. Roma Udinese che seguiremo almeno nello svolgimento del suo primo tempo dopo il GR delle 18, quando ci infileremo nel pre-partita di Inter Milan. E poi chiacchiereremo anche su questa domenica di motori che ha portato la caduta di Bagnaia, la vittoria di Bastianini nella MotoGP, il dominio di Norris e la Ferrari competitiva ma lontanissima dal podio invece nella Formula 1 di Singapore. Il GR, torniamo subito.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Sono le 18.
GR 24. Il sole 24 ore.
Crollo della palazzina Saviano poco fa, estratta dalle macerie la madre dei due bambini trovati morti, un terzo fratello e il padre tratti in salvo, si cerca ancora la nonna. Domani l'Assemblea Generale dell'ONU, la preoccupazione di Guterres, il conflitto in Libano rischia di diventare una nuova Gaza. Irene Priolo nominata commissaria per l'emergenza in Emilia-Romagna, domani in arrivo nuove piogge. Calcio, la prima Roma di Juric sfida l'Udinese fra la contestazione dell'Olimpico, Bastanini e Norris, re della domenica dei motori. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo dunque dagli aggiornamenti sul crollo della palazzina Saviano in provincia di Napoli. L'avete sentito nei titoli. Ci sono delle novità e allora ci colleghiamo in diretta con Laura Viggiano.
Sì, buonasera. È stato estratto il corpo della donna che era stato individuato nelle macerie nel primo pomeriggio. Si tratta della madre dei tre bambini, non della nonna come si era pensato in un primo momento. La conferma dell'identità è stata data dai familiari che l'hanno riconosciuta. Si tratta della terza vittima dunque del crollo con i due bambini di 6 e 4 anni. I carabinieri con le altre forze dell'ordine e i vigili del fuoco continuano dunque a scavare per ritrovare anche l'ultima persona che abitava la palazzina di due piani crollata a Saviano questa mattina, cioè la nonna paterna. È tutto.
Grazie a Laura Viggiano. Ci spostiamo all'estero. Il conflitto in Libano rischia di diventare una nuova Gaza, lo ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres alla vigilia dell'Assemblea Generale. Infatti sono proseguiti nelle ultime ore gli attacchi reciproci fra Israele ed Hezbollah. Dal Libano lanciati centinaia di missili, danni nelle aree urbane a nord di Haifa. Dal funerale del comandante Akil, ucciso in un raid a Beirut qualche giorno fa, un portavoce di Hezbollah ha parlato di una nuova fase dello scontro. Tutte le opzioni sono sul tavolo, ha detto, siamo pronti per qualsiasi scenario. E non va tanto meglio sul fronte della guerra in Ucraina. Massicce esplosioni si sono verificate nella Crimea occupata dai russi nel nord della penisola. E secondo fonti ucraine si tratterebbe di attacchi su un deposito di munizioni russo in Crimea. Torniamo in Italia, si ipotizza una sfida fra clan mafiosi rivali dietro la sparatoria nella notte in una discoteca di Molfetta in cui è rimasta uccisa la 19enne Antonia Lopez, parente di un boss ucciso nel 2021. Ferite 4 persone, fra cui il ragazzo che era con lei, Eugenio Palermiti, nipote del boss di Japigia a Bari. La direzione distrettuale antimafia ha avvocato a sé l'inchiesta. Sono ancora in tanti a spalare nel fango in queste ore per liberare case e aziende in Emilia-Romagna, anche perché nel fine settimana il meteo ha per fortuna concesso una tregua. Tregua che però finirà domani con l'arrivo di nuove piogge. Allerta arancione in Emilia-Romagna, gialla in altre 11 regioni. Intanto è stata nominata commissaria delegata per l'emergenza la vicepresidente facente funzioni di presidente della regione Emilia-Romagna, Irene Priolo. Siamo alla pagina politica, ci aggiorna alla pagina sportiva, scusate, in diretta Dario Ricci.
Buonasera, partiamo dalla domenica della quinta di Serie A, la Fiorentina che batte la Lazio per 2-1, stesso risultato per il Bologna sul campo del Monza, riflettori puntati ora su Roma Udinese, Olimpico semideserto, e tale rimarrà fino almeno alla mezz'ora, quando solo a quel punto entreranno i tifosi della Curva Sud che contestano il club per l'esonero di Daniele De Rossi, sostituito in settimana da Ivan Juric, che fa quindi il suo esordio sulla panchina della Roma, Roma che ha visto proprio oggi le dimissioni del proprio amministratore delegato Lina Soloku, che in settimana era stata minacciata via social e non solo proprio in seguito all'esonero di De Rossi. Alle 20.45 ci sposteremo a San Siro invece per il derby di Milano Inter-Milan. La domenica dei motori vede protagonista in moto GP Bastianini, che vince il secondo Gran Premio dell'Emilia Romagna a Misano davanti a Martin e Marquez. Martin che rimane in testa al mondiale ora con 24 punti di vantaggio su Bagnaia, caduto a 8 giri dalla fine. Per la Formula 1, Gran Premio di Singapore che va a Lando Norris, che precede Verstappen e l'altra McLaren di Piastri, quinto Leclerc, leader mondiale, ancora Verstappen con 331 punti contro i 279 proprio di Norris. E chiudiamo col ciclismo, con la grande prova degli azzurri nella cronometro maschile professionisti ai mondiali di Zurigo. Vince il solito belga Evenepoel, ma alle sue spalle, staccato di appena 6 secondi, c'è Filippo Ganna, argento, che precede Edoardo Affini, bronzo. Per ora è tutto.
Grazie, grazie a Dario Ricci. Prima di chiudere, una notizia che arriva dalla Germania. Ne abbiamo parlato in questi giorni del voto oggi nel Land tedesco del Brandeburgo. Ebbene, arrivano i primi exit poll dalla TV pubblica ARD. I socialdemocratici di Dietmar Woidke sono in vantaggio con il 31% rispetto all'ultradestra di AfD con il 30%. I socialdemocratici, lo ricordiamo, detengono il primato e governano il Land dalla riunificazione. Naturalmente torneremo a parlarne. Ora restituisco il microfono ai colleghi di tutti i convocati weekend. Noi ci ritroviamo alle 19.
Soffre soltanto d'amore.
C'è una frustrazione grande da parte di tutti, ma la consapevolezza di che siamo uniti per uscire da questa situazione. Quello che io sento è che la squadra cresce tutti i giorni e dobbiamo avere continuità per arrivare dove io voglio. Se abbiamo bisogno di tempo, sì, abbiamo bisogno di tempo. Penso che noi abbiamo tanto a vincere in questa partita contro l'Inter. Se vinciamo, può essere un momento importante per noi. Se io sinto quello che voi parlano, mai posso lavorare. È per questo che a me non mi importa se posta qualche cosa in Instagram. Io vado là e dico: non mi piace il teu pizzetto. Io sono sicuro che non ti piace. E rimane incasato con me. Se io vado a vedere tutto, come posso stare tranquillo, con fiducia, per fare il mio lavoro?
La vita, e la vita è bella, è bella.
Passati non bisogna proprio pensarli, nel senso che va benissimo, bellissimi ricordi, ma i ricordi non portano punti e gol, quindi dovremo avere una massima attenzione perché giocheremo contro una squadra che ha ottimi giocatori.
C'è chi un giorno ha fatto furore.
Noi ci sentiamo forti contro tutti e tutti, insomma. Sarà una partita estremamente difficile per noi. Ho sentito anche prima, insomma, la conferenza di Fonseca ha detto che ha trovato una squadra che ha lavorato molto bene anche la mia, quindi sarà un derby aperto, sentito.
E c'è sempre lì quello che parte.
Hanno lavorato molto bene tutti e due, Inter Milan. Poi questa sera ore 20:45 vediamo. Intanto decimo minuto all'Olimpico, 0-0 tra Roma e Udinese, e fa un certo effetto la curva sud completamente vuota, fanno effetto i fischi che in alcuni casi sono ululati, riservati dai tifosi della Roma a Pellegrini e Cristante, e fa un po' effetto tutto della situazione della Roma. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao ciao.
Ciao, fammi salutare anche Mario Ielpo, ciao Mario.
Ciao ragazzi, a tutti.
Ciao.
A me fa un po' effetto, Mario, anche come ha scelto Fonseca di giocarsela questa notte della verità, con 4-4-2 che in realtà assomiglia a un 4-2-4 per una squadra che ha dimostrato di fare enorme fatica a difendersi. I casi sono due: o un colpo di genio o una provocazione.
Si è confermato, adesso non so se è già tutto proprio confermato. Effettivamente è un po', insomma, come guidare a 300 all'ora in autostrada sperando che non ci siano problemi, ecco. Di solito la formazione che puoi vedere gli ultimi 10 minuti di partita, quando devi rimontare, non partire dall'inizio, anche perché poi i cambi quali puoi avere, insomma, se fai cambi con quelli che hai messo in campo vai un po' solo ti vai a coprire se quando appunto ce ne fosse bisogno, nel senso che sei andato in vantaggio, oppure vai un po' a togliere qualità, quindi non lo so, mi sembra
il
tuo stesso pensiero.
E quindi perché?
Beh, perché purtroppo il Milan è una rosa un pochettino sbilanciata, nel senso che davanti ha tanti giocatori forti e negli altri ruoli no, e quindi se mette quelli più forti deve mettere questi, cioè la verità è questa. tu metti in campo i più, cioè invece di andare per ruoli ma va per qualità, ha messo quelli con più qualità.
Sì.
Però appunto poi bisogna trovare gli equilibri.
Pier?
Beh, bisogna aspettare, nel senso che finché non la vedo non ci credo. Nel senso, no, il senso secondo me
è quello che diciamo
di...
tutti da ieri sera quando sono uscite le indiscrezioni. però paiono non smentite, cioè neanche da voci di corridoio.
Io devo dirti che che l'ultima volta in cui ci sono state le indiscrezioni, veramente ho detto non ci credo, è stato prima l'Italia-Svizzera. Devo essere sincero, con quella formazione che era completamente diversa rispetto alle precedenti. No, ma qui la logica ammesso e non concesso che questa poi possa essere la formazione formalizzata fra un'oretta e mezzo, è quella di cercare una sorta di all-in, di scossa, di affidarsi, di provare a sorprendere l'Inter, di provare. Perché guarda, sono cambiati gli allenatori, sono cambiate le competizioni, è cambiato anche qualcosa tatticamente nelle esperienze di Pioli, ma l'antidoto non è mai stato trovato, no? Il famoso derby della difesa a tre, quello della perso di misura, giocando male, ma lasciando alla fine una sensazione di grande povertà, di grande impotenza, e invece i derby persi provando a giocarsela, facendo anche qualcosa di buono dal punto di vista offensivo, ma rimanendo poi invece clamorosamente colpiti dalla capacità dell'Inter di andarsene in campo aperto e di approfittare degli spazi che il Milan concedeva. Quindi insomma il dilemma c'è, perché l'Inter è molto forte prima di tutto, partiamo da questo presupposto: l'Inter è la squadra più forte d'Italia dell'ultimo anno e mezzo e quindi non è facile affrontarla. Poi io credo che il Milan abbia delle potenzialità, ha ragione Mario ovviamente poi sul fatto che se venisse confermata questa ipotesi poi avresti pochi margini di manovra, a meno che tu non vada in vantaggio. Allora è chiaro, se vai in vantaggio e stai 1-0 al 60esimo, a quel punto
sì,
poi magari
ti chiudi, certo, e a quel punto va benissimo a tutti, anche il pullman davanti però, alla insomma, porta. Però stiamo facendo teoria, la pratica è una partita, Mario, molto difficile da preparare per Fonseca. Io non so se hai visto almeno in parte la conferenza di ieri, dava veramente l'impressione di un uomo solo.
Insomma, l'impressione di un uomo sotto torchio, questo mi sembra evidente, sia per l'opinione pubblica sia perché insomma sembra messo di fronte all'ultima spiaggia, e c'è un po' questa separazione sempre nel calcio quando le cose vanno male tra reparti, diciamo così, no? In questo caso è tutto sulle spalle dell'allenatore. Se le cose vanno bene, domani, se Milan vince il derby, domani saranno tutti fenomeni, a partire dalla dirigenza e poi i giocatori, e l'ultimo sarà magari l'allenatore dei fenomeni.
Sì.
Se va male, il pirla, scusate il termine, è lui. Grazie.
Sarà il primo degli studi.
Quindi ecco, questo è trapelato in maniera lampante, e neanche trapelato, però è l'immagine della conferenza stampa, purtroppo.
Che poi non è una novità nel mondo del calcio, no Mario? Ne avrei viste anche te. Quante volte vi siete nascosti dietro l'allenatore? Mille, no? Nella tua storia di calciatore, intendo.
Sì, sì. No, beh, per fortuna, sai, io ho una storia dove le cose sono quasi sempre andate bene, tranne qualche inizio campionato nel Cagliari, poi i miei campionati in tutte le mie squadre, praticamente è brutto dirlo, ma le ho vinti quasi tutti, quindi le cose per i miei allenatori sono andate bene. Però è la storia del calcio e che si sta ingigantendo, però, perché come adesso metà dell'intervista che avete fatto ascoltare di Fonseca è su come comportarsi con le polemiche o con gli attacchi social, no? E queste cose non c'erano prima, quindi adesso l'allenatore è ancora di più sotto il fuoco incrociato e avrebbe bisogno insomma ancora di maggiore supporto, perché altrimenti viene tritato prima ancora di sbagliare.
Sì.
E servono a maggior ragione società forti.
Sì.
Questa è la cosa che
e
mi
presenti,
sento dire. Società forti, presenti, con le idee chiare, capaci di difendere un allenatore, perché veramente insomma questo è chiaro che siamo in un'epoca è interessantissimo quello che dice Mario, cioè è ovvio che rispetto a prima, quando 20 anni fa o 30 anni fa la polemica poteva essere stare sulle scatole tra virgolette ai 5 giornalisti dei principali quotidiani nazionali sportivi e non, e ai 2-3 diciamo reporter delle televisioni, cioè questo era il mondo, questa era la mediaticità di 30 anni fa, oggi è completamente diverso. Però è anche vero che proprio perché le voci sono tante, perché ormai ci stiamo anche abituando, anche le bufere social, voglio dire, alla fine, non lo so, forse sono io che ci ho fatto il callo nel tempo, nel senso ne ho viste talmente tante di queste robe che poi il giorno dopo finiscono.
È giusto dargli il peso che hanno.
No, è giusto dargli il peso che trovano. Che se la società è forte, se la società è forte, voglio dire, un allenatore non può andare in crisi perché ci sono tanto contenti tutti, non li farai mai, questo non c'è discussione. Quindi il punto vero è quello: quanto sono convinti, quanto sono ancora convinti di una scelta fatta solo pochi mesi fa.
No, ma aggiungo un altro punto, considerato lo stato dell'arte del Milan, ma parlo dal punto di vista tecnico e tattico in campo oggi, mi pare un rischio enorme quello di provare a ricambiare tutte le carte, per carità, non che prima ci fossero delle certezze, ma farlo in pochi giorni per affrontare la squadra più forte. Poi c'è chi mi ha spiegato che un allenatore aveva bisogno di mettere in campo Tammy Abraham, che sembra il più vivo della compagnia, e non togliendo Morata, magari escludendo un giocatore giù di condizione come Loftus-Cheek, e magari dietro mettendo in panchina Pavlovic, non perché sia scarso, ma perché la partita con Liverpool ti ha dimostrato che se non sei in grado di far uscire il pallone dalla difesa diventa tutto molto complicato, Mario, no? Ma questi sono difetti che non si correggono in una settimana.
Ma non lo so, insomma, qui Pavlovic fino al giorno prima del Liverpool era considerato il miglior acquisto, adesso ha problemi a giocare, insomma, torniamo sempre alla solita regola, cioè l'allenatore bravo è quello che nasconde i difetti dei giocatori e ne esalta i pregi, quindi è evidente che se tu lasci un giocatore alto 1,98 con tanto campo alle spalle e che essendo 1,98 un po' fatica a impostare, la fa per forza, che deve impostare in mezzo a tutti gli avversari oppure correre appunto tutto il campo vuoto alle spalle dietro agli attaccanti che vanno lanciati verso la porta, lo mette in difficoltà. Questo sì, è evidente, non c'è da perdere. Quindi insomma il problema è appunto esaltare i tuoi lati positivi. I tuoi lati positivi, secondo me, tu hai un giocatore fenomenale che non è Leao ma è tu Hernandez, e devono trovare il sistema per far giocare alla grandissimo Teo Hernandez, perché è l'unico fuori classe in questo momento della rosa.
Intanto ha segnato la Roma, minuto 19, un gran bel gol questo di Dovbik, che è stato innescato in verticale su un recupero palla alto della Roma, è entrato in area di rigore e di sinistro ha incrociato sul secondo palo, imprendibile per Okoye. Roma in vantaggio per 1-0, bel gol di Dovbik, questo veramente bello, diciamo il primo vero squillo di Dovbik in questa stagione.
Si vede la mano di Juric,
si vede la mano di Juric, decisamente.
È una battuta, no, era una domanda ed era una battuta.
Ma parlavamo prima di Juric, è partito tenendo fuori tutto il mercato a parte Dovbik, e quindi anche questo è sempre un crinale rischioso per un tecnico. Alla fine decide il risultato. Ciao Mario, grazie.
Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti.
Non ti chiedo se domani a quest'ora Fonseca sarà ancora allenatore del Milan. Anzi, te lo chiedo. Sì, te lo sta chiedendo.
Quando dici non ti chiedo se, glielo stai chiedendo.
Mario è andato via. Traffico, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il derby sappiamo tutti cosa rappresenta per noi, per la nostra società, per i nostri tifosi, e quindi ci vorrà un Inter speciale, perché dopo una partita come abbiamo fatto in Europa abbiamo speso tante energie fisiche e mentali, ma proprio in partite come queste che andremo a fare domani sera a volte trovi delle energie che neanche tu pensavi di avere.
Allora andiamo dall'altra sponda di Milano, intanto 1-0 Roma, lo ricordo, il gol di Dovbik al 20°. Evaristo Beccalossi, ciao.
Ciao, tutto bene?
Sì, tutto bene, uno fisso stasera, sì.
Sì, tanto non mi vedi, però ho appoggiato la mano.
Hai appoggiato la mano? Sì.
Ma ha ragione, ma ti pare il modo di presentarti?
e l'ho messo.
Ma ti pare il modo di presentarti, uno fisso, ti esprimo al dottor Beccalossi
no,
tutta la
è
mia
una settimana che cercate di convincermi che è tutto scritto in questo derby. Becca, allora fai tu, insomma.
Ma no, non c'è niente da fare, credo che insomma si è pronti, anche se ci eravamo abituati a un derby diverso, perché l'anno scorso sappiamo tutti che il derby festeggiare la seconda stella, tutte le cose, però il passato è lì, rimane. Adesso bisogna stare attenti, solo che il Milan sta vivendo un momento difficile, quindi c'è solo da mantenere la lucidità per fare una grande gara e siamo sulla carta, siamo sicuramente più forti e stiamo bene, però sono partite strane il derby, è una frase fatta. Però ecco, non bisogna sottovalutare, perché insomma vincere il derby è sempre una cosa particolare, quindi attenzione e basta.
Ma questa cosa qui della partita strana che magari vince chi è sfavorito dentro lo spogliatoio è tema o è roba da bar sport?
No, ma è giusto sottolineare certe cose, però io non credo quelle cose, è talmente fuori da qualsiasi logica il derby. Poi è chiaro che valuti la squadra, i giocatori, il percorso, e l'Inter in questo momento insomma è tosta, credo che siano loro più preoccupati che un'eventuale sconfitta andrebbero incontro a ulteriori problemi, perché noi siamo fermi a inizio del campionato che forse anche le amichevoli che ha fatto in America al Milan pensavamo che non fosse in questa situazione, perché insomma aveva fatto delle amichevoli importanti e anche dei buonissimi risultati. Però adesso è tutto diverso, massima attenzione, però credo che sulla carta siamo più forti e bisogna stare calmi e luci.
Sì. Posso sì. Capuans, provare a fare fine tuning, come di bravi su questa regola del derby. In realtà non è vero che chi è sfavorito poi vince il derby, questo è una grande palla.
Sempre e meglio essere più forti che meno forti, così
Ma sì, ma poi dice anche la serie di sei derby consecutivi, voglio dire, sicuramente l'Inter è stata più forte del Milan in quest'anno e mezzo, e quindi voglio dire, insomma, quello che succede a volte nel derby è che, essendo una partita, magari Evaristo sarà d'accordo oppure mi contraddirà, essendo una partita talmente emotiva, possono succedere cose strane. Ad esempio il 5-1 dell'anno scorso, secondo me per quello che è il livello, per quella che era la differenza tra Inter e Milan, magari in una partita normale non finisce 5-1, perché la squadra un pochino meno forte si mette lì, sta più coperta, se va sotto nel punteggio comunque ragiona di più sul fatto che c'è tanto tempo da giocare, non si butta in avanti. Se rivediamo il film di quel 5-1 lì, per esempio, o anche nel 3-0 della Supercoppa a Riyadh, cioè sono partite nelle quali, ma questo succede anche nei derby di Roma, è successo in tante circostanze, è successo anche al contrario. Questo secondo me è la vera anomalia del derby. Io mi aspetto onestamente oggi, rispetto alla partita bloccatissima di ieri, un grande spettacolo, proprio per questo, perché poi finirà 0-0 a questo punto ufficiale, dopo queste mie parole senza un tiro in porta. Però ecco, il derby ha questa chiave qui, secondo me, non so se Evaristo è d'accordo, cioè che alla fine in certe situazioni di stress forse si ragiona un po' meno e si getta il famoso cuore oltre l'ostacolo un po' di più, e quindi si rischia anche poi magari di fare una figuraccia.
Ma sono d'accordo con l'analisi. Io per esempio ho sempre timore delle mine vaganti, come le chiamo io, perché sono talmente preparati tutto, magari si salta fuori un protagonista che nessuno se lo aspetta, quindi il derby è bello anche per quello, perché le analisi ci stanno tutte in questo momento. Chiaro che si è in euforia da parte nerazzurra e dirà deve essere la partita della vita, però è anche vero che quando devi fare la partita della vita deve andare proprio sempre tutto bene, tutto perfetto, e in un derby questo è successo raramente.
Poi io credo che in realtà, vista lato Inter, diciamo la questione centrale sia capire se Inzaghi riuscirà a trasportare l'Inter di Manchester come intensità, attenzione, applicazione, tutto questo dentro il campionato a partire da stasera.
Io credo che negli ultimi anni l'hanno dimostrato che insomma stanno facendo, secondo me, un percorso eccezionale, i numeri, i dati sono quelli, però purtroppo nel gioco del calcio non è che c'è un pulsante e dici oggi faccio così, oggi faccio così. Ti prepari perché stanno bene e lo vedi, però bisogna sempre stare attenti perché è talmente vario. Prima sottolineando le mine vaganti, magari noi tutti adesso sì, bisogna bloccare questo sulle fasce, facciamo il gioco noi, poi arriva fuori il giocatore che nessuno si aspetta e diventa protagonista. Ecco, a me fa più paura quella cosa lì.
Sì.
Fuori dalla logica, ecco.
Pier, poi salutiamo il Becca.
Sì, sì, no, ma secondo me le mine vaganti ci sono.
No, ma la storia sono, dei derby è piena di giocatori.
Ma certo, così come tornando al ragionamento di prima, tu pensa che succede tra Juve e Toro, adesso fra l'altro celebriamo il Toro in testa alla classifica, è una storia ovviamente bellissima, però è chiaro che la Juve negli anni, in questi ultimi 30 anni, è stata superiore al Torino, ma non abbastanza da non perdere praticamente mai, se non in quel derby con i gol di Darmian e Quagliarella. Quindi questa anche è la prova provata che non è... Quella è una balla. Quello che succede nel derby è una certa imprevedibilità, cioè possono succedere delle cose in un senso o nell'altro che possono acuire o accorciare le distanze. E fra l'altro, insomma, il Milan, non ci dimentichiamo che il giorno in cui era cominciato il campionato, era stato messo da tanti addetti ai lavori, in qualche modo anche da me, come una possibile outsider. Per me lo è tecnicamente. E io credo che questo campionato sia ancora, e dopo la partita che ho visto ieri fra Juve e Napoli, ne sono ancora più sicuro, questo campionato dipenda sempre molto da lì. Cioè, se l'Inter avrà la capacità, e non è detto, di tenere il passo della scorsa stagione, quel livello di ferocia, quel livello di concentrazione, allora secondo me è molto difficile che qualcosa possa cambiare.
Se posso permettermi, qui qualche segnale contrario c'è stato.
Appunto, esatto. Infatti, se l'Inter rimarrà, diciamo, con quell'atteggiamento un po' ondivago delle prime quattro giornate, molto bene in alcuni momenti, partita con l'Atalanta sublime, però anche un po' distratta in certe circostanze, allora secondo me i margini di manovra ci possono essere. E poi vabbè, della Juve parleremo magari già domani, perché non so, mi sa che adesso non c'è più tempo, insomma, però ecco, il Napoli mi sembra che senza coppe possa essere interessante, però
ho duellato mezz'ora nella prima ora. Secondo me è uscito meglio il Napoli complessivamente ieri dalla partita della Juve. Molti tifosi della Juve hanno scritto che non è vero, però io ne sono abbastanza convinto complessivamente, tenendo dentro tutto, compreso il fatto che si giocava a Torino e quindi l'onere della prova era a carico della Juventus, perché così capita.
Sì, soprattutto nel Napoli, il Napoli che in 5 secondi, e soprattutto che il Napoli veniva da 3 vittorie consecutive e la Juve veniva da 2-0-0, dopo 32 anni è tornato a fare 3-0-0, che per carità sono 3 pareggi, non ci sono tragedie. No, Thiago però
qualche domanda lascia,
però,
però
non è uscita bene dalla partita di ieri.
Becca, non so se hai visto ieri sera Juve-Napoli, se ti hanno spaventato.
No, ero fuori a cena. No, scherzo, no, l'ho vista. L'ho vista e sì, la partita è un po' strana, anche perché siamo all'inizio del campionato, ci aspettavamo di più, però vanno analizzate tutte e due le squadre in due parole. Il Napoli, non ci dimentichiamo che la prima partita aveva preso 3 papine a Verona, sembrava tutto da rifare, e poi adesso 4 partite, 3 vittorie e un pareggio a Torino con la Juve. La Juve è in fase di costruzione, quindi secondo me già essere anche loro lì che hanno rivoluzionato la squadra non può essere al 100%, quindi pazienza come sempre, perché nel calcio non mi sono mai piaciute le sentenze a secondo della domenica e del risultato.
Così parlò il saggio Beccarossi. Ciao Becca, alla prossima.
Ciao Becca, un abbraccio.
Ciao
anche a te, Pier. Minuto 32 intanto, l'Olimpico 1-0 per la Roma sull'Udinese, gol di Dobic. Sono entrati i tifosi della Curva Sud e anche tutti gli altri, perché non erano fuori solo quelli della Curva Sud, c'erano anche altri sparsi per lo stadio. E quindi contestazione finita, da qui si pensa solo alla partita. Roma avanti 1-0. Adesso ci dedichiamo una mezz'ora ai motori, partendo dalla Formula 1 e poi MotoGP. Ci fermiamo un minuto e torniamo subito.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Vince di forza. potenza, di prepotenza, il Gran Premio di Singapore con Max Verstappen che ha fatto un weekend da leone, è battuto, è secondo, ma avrebbe dovuto essere molto più indietro, mentre Oscar Piastri arriva sul traguardo a completare il podio, abbastanza distante. George Russell a chiudere in quarta posizione, Leclerc in quinta.
Oggi era un po' una gara da recupero, però credo che abbiamo fatto un grande lavoro oggi. Frustrante la prima parte perché abbiamo perso tantissimo dietro Nico e Fernando, dopo quello è stata veramente una bella gara, non abbastanza per il quarto posto ma vicino. Con la qualifica di ieri, anche su quello vorrei tornare, certamente le gomme non eravano esattamente la temperatura giusta, ma anche se non vado dritto io a curva 1, quello aiuterebbe anche un po' la qualifica, quindi semmai sono io il colpevole della qualifica ieri.
Così è parlato Leclerc oggi dopo il quinto posto nel Gran Premio di Singapore, dove partiva nono, decimo partiva Sainz, è arrivato settimo. Ho detto la domenica dei rimpianti, non so se è d'accordo Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio, buon pomeriggio.
Altro che, buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
No, perché finalmente la Ferrari va, è inutile girarci intorno.
No, sì, cioè... due errori dei piloti il sabato su una pista favorevole, vista la domenica, visto come andavano oggi, due Mercedes davanti ai due, due McLaren davanti più Verstappen e la Red Bull, insomma molto al di sotto delle previsioni su una pista che doveva portare ben altro.
Sì, sì, la buona notizia è che per una volta la seconda metà della stagione è meglio della prima.
Sì, 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 ma questo in concomitanza con tre gare filate positive sulla prestazione, Monza, Baku e Singapore, però due su tre, due vittorie mancate o comunque due lotte per la vittoria compromesse, no? Insomma, adesso bisogna vedere cosa succede quando si torna su piste Austin, Brasile, Messico, molto diverse da queste.
Sì, oggi difficilmente si sarebbe potuto vincere per la Ferrari, no? Norris ha dominato la gara, ha dominato il weekend, anche se poi andrà fatto un ragionamento perché il fatturato di tutto questo dominio è inferiore alle aspettative in termini di avvicinamento a Verstappen in classifica.
No, Verstappen strepitoso secondo me, cioè ha gestito una situazione di difficoltà alla perfezione, in bolla ha ribaltato la macchina, si è rimesso lì. Capisco che sia entusiasmante parlare di mondiale spalancato, però la vedo dura, anche perché Norris, il più gufato d'Europa secondo me, fa bene, fa, ma i punti verranno, i suoi punti ideali verranno portati via un po' da Piastri, un po' da Leclerc, cioè la vedo difficile. 52 punti in 6 gare recuperati su questo, sì, Verstappen.
Anche se ci sono 3 sprint race. No, ma io credo, Giorgio, che sia più che altro un riflesso condizionato. Un po' c'è voglia di un mondiale, diciamo, combattuto fino alla fine. E un po' c'è la sensazione che Verstappen sia appeso al filo, perché ha fatto un capolavoro in questo weekend, ma il punto di partenza era il punto di partenza di una Red Bull che oramai fa fatica a essere più competitiva anche della Ferrari, anche della Mercedes, la McLaren non ne parliamo nemmeno.
Il problema è che anche Norris sembra appeso un filo, cioè non stiamo parlando di un campione che ha già quella caratura lì che ha Verstappen, stiamo parlando di un ragazzo che mostra sempre una debolezza, e qui per fare sta corsa qua, per prendere Verstappen, serve un tono, un tasso, una stoffa fortissima, buonissima, no? Non so se Norris, che ha forse, e lo dico con affetto e con come dire, sì, con vicinanza, ha qualche emotività che diventa un disturbo, soprattutto quando aumenta la presa. Mi ha fatto piacere che oggi sia partito davanti, però persino oggi ha rischiato di buttar via in gara una corsa che aveva stravinto, no? Cioè, sto dicendo che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. difficilmente secondo me possiamo avere un testa a testa della caratura Hamilton-Verstappen, ecco, sto dicendo questo.
Sì, oggi è arrivato distrutto Norris, e credo non solo dal punto di vista fisico.
Ma certo, perché è uno che corre con una pressione psicologica notevole, poi sa solo lui che conti intimi fa con le proprie fatiche, no? La propria gestione dell'emotività. Questi qui sono ragazzi che hanno una, devono imparare a dosare forze e emozioni in modo perfetto. Non per tutti è così facile, no? A me piace Norris perché è più simile a me a te per certi versi, no? Cioè, fa tenerezza per certi versi, anche se è un campione, ovviamente.
Sì, più umano.
Però, insomma, ecco, sì.
Sì, più umano rispetto al robot che è Verstappen, rispetto a tutti gli altri. Anche se Verstappen oggi ha risposto dopo qualche gara in cui sembrava aver sofferto il fatto di non essere più sulla macchina più veloce.
Sì, è vero che poi proprio la Red Bull è in difficoltà sui tracciati cittadini. Bisogna capire, cioè, secondo me ha anche attorno un gruppo di tecnici che non ne può più di sentirsi dire adesso che non c'è Newey siete dei somari, e allora può anche essere che ci mettano dentro molta energia e molta qualità su piste più adatte a sta macchina. È abbastanza difficile perché ogni volta quest'anno, molte volte quest'anno abbiamo sbagliato, hanno persino quelli dei team sbagliato la previsione sul comportamento delle loro macchine in pista. Bisogna aspettare, certamente questo ribaltone che hanno fatto tra venerdì e sabato qui a Singapore è stato straordinario.
Sì.
Quindicesimi erano.
Sì, non stava in pista, era ampiamente in difficoltà con la prospettiva di un fine settimana che rischiava veramente di riaprire il mondiale, poi ne è uscito con un secondo posto che limita i danni. Ricciardo ha tolto anche il punto aggiuntivo a Norris e così ha salutato tutti col sorriso.
Sì, è diventato persino più simpatico perdendo un po' di colpi Verstappen, no? Poi questa penalità ai lavori socialmente utili è una roba che rende simpatico chiunque la subisca, sì, perché la federazione che sembra l'Inquisizione fa ridere, no? Cioè, fa proprio ridere, una roba che
ma
no.
Poi le cose le fanno sentire apposta perché ci sia casino, ma giustamente fa parte dello spettacolo, della conferenza, ti aspetti che qualcuno parli e ti dia il titolo nel team radio, ti aspetti che qualcuno scleri con il muro o con l'avversario e poi boh.
No, ma la cosa straordinaria è che Tom Basis, che è un tecnico leader della FIA, dice ieri: no, ma non ci hanno avvisati prima dell'ala McLaren. Ma non è che tu devi essere avvisato, devi guardare tu. Sì. Cioè, questi qua sembrano sempre giustificati di fronte a qualunque atteggiamento hanno, a qualunque disfunzione. È una cosa che è veramente fuori dal tempo, fuori dalla modernità che la Formula 1 cerca, no? Cioè, stiamo parlando di un cribbio o piuttosto che parole che sentiamo in ogni discorso, cioè dai, una polemica veramente fuori posto.
Vabbè, intanto Verstappen è diventato simpatico. Ciao Giorgio!
Un abbraccio, non esageriamo, un po' meglio.
Diversamente antipatico, mettiamola così, diversamente antipatico. Ciao Giorgio, grazie.
Ciao.
Ti leggiamo volentieri sul Corriere della Sera domani. Siamo negli ultimi istanti del primo tempo all'Olimpico, la Roma continua a vincere 1-0 sull'Udinese. Continua a essere decisivo il gol dell'1-0 di Dovbyk al minuto numero 18. Una buona Roma in questo primo tempo, ci sarà un minuto di recupero e quindi facciamo il traffico, poi vi diamo il finale del primo tempo di Roma-Udinese e chiacchieriamo con Carletto Pernat di quello che abbiamo visto oggi a Misano.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Bagnaia è caduto
mannaggia, è volato Bagnaia, si stende, si allunga Bagnaia.
La gomma dietro non funzionava, ci ha messo 15 giri a funzionare. Il problema è che per non perdere troppo i primi 15 giri ho spinto molto in frenata e la gomma dopo non ce n'era più tanta. Quel giro che mi sono steso, ho frenato poco prima di 20 metri alla staccata. Avevo delle gran vibrazioni da dritto, si vedeva quando mi sono steso lì, non ci sono buche, eppure sembra che abbia preso una buca.
Martin infuribondito, e a questo punto vedremo se ci sarà da ridire.
È un po' il limite l'attacco di Enea.
È stato un sorpasso il limite, quello sì, però comunque sia lui ha chiuso la traiettoria, ma era 3-4 giri che chiudeva veramente bene dappertutto, e comunque quando giochi per la vittoria devi provarci in qualche modo, e niente, sicuramente il contatto al limite, quello sì, però comunque secondo me quel limite per essere corretti.
Questo è il riassunto dei due momenti clou del Gran Premio di Misano. Oggi pomeriggio ha vinto Bastianini con la manovra al limite che avete sentito evocare su Jorge Martin, terzo Marc Marquez, poi Bezzecchi, Morbidelli, Vignales. Pecco Bagnaia ha scivolato a 6 giri dalla fine, adesso ha 24 punti da recuperare su Martin nella classifica mondiale, una classifica che vede i primi 4 in 60 punti. A 59 c'è Bastianini, a 60 c'è Marc Marquez, mancano 6 gare. Con 6 sprint race fa 322 punti, quindi a occhio ci sarebbe anche la possibilità di considerarli tutti e 4 in gara. Carletto Pernat, ciao.
Ciao.
Da dove vuoi partire?
Ma direi una gara a tre facce, tra virgolette. La prima è quella di Bastianini, evidentemente, che ha fatto una signora gara, voleva vincere a tutti i costi, l'ha dimostrato anche con quel sorpasso. Poi la seconda faccia è quella di Martin, che ci è rimasto un po' così, però ha preso i suoi 20 punti e alla fine sorrideva. La terza faccia purtroppo è quella brutta di Bagnaia, che sai, questo zero ha un peso. Dicevamo l'altra volta che hanno un jolly da giocarsi i primi due, Bagnaia se l'è giocato,
sì.
Martin no, e purtroppo né Bastianini né Marquez se la possono giocare. Però diciamo che I primi due hanno fatto oggi un ritmo veramente allucinante. Mi dispiace per Pecco, perché sì che probabilmente la gomma non si era forse scaldata, però ha fatto 4 giri con dei tempi incredibili e probabilmente quel limite lì forse per lui era un po' troppo. È una brutta caduta che il mondiale al momento Martin francamente prende i galloni del favorito, questo è sicuro, questo garantito.
Sì, ma anche in maniera meritata, perché poi abbiamo discusso molto di alcuni passaggi di questa stagione. Alla fine vai a guardare, prendo soltanto come riferimento le gare della domenica, sesta volta al secondo posto nelle ultime 9 gare, magari non vince Martin ma ha una regolarità impressionante.
Sì, diciamo che ha capito, non è nel suo istinto, no? Ha un po' modificato probabilmente il suo istinto, anche se diciamoci che oggi ha chiuso tutte le porte a Bastianini, che si sarebbe accontentato del secondo posto. Infatti Enea per passarlo ha fatto un sorpasso al limite della regolarità, ma vedi che non gli hanno messo nemmeno under investigation praticamente, giusto? Quindi sai, se avessero penalizzato, allora Marquez probabilmente avrebbe dovuto non correre più.
Se quello è il parametro. No, ma è vero, se quello è il parametro di riferimento, allora insomma, quello di oggi è un sorpasso muscolare, quello di Enea è nulla.
Bravo.
Più.
Bravo.
A Enea l'hai convinto che se fa bene il sabato delle prove, la domenica è più facile, sì.
Guarda, l'ha capito a sue spese. Perché se lui fosse partito sempre nelle prime due file, forse oggi faremo dei discorsi diversi. Lui ha dimostrato di essere un pilota che può vincere delle gare, può giocarsi mondiale. Non dimentichiamoci però, capo, che lui ha perso un anno l'anno scorso. Perché io batto sempre il chiodo lì, perché sai, quando perdi un anno con la moto nuova, il team nuovo, il feeling poi diventa dopo. Mi direi, se uno è forte passa sempre anche su questi problemi, però sai, ci sta purtroppo dirlo, ma il campionato secondo me è ancora aperto. Vedi che ogni volta ne parliamo, ogni volta dico che si accorcia, ma però sai, oggi ad esempio Marquez ha preso una bella paga, ha beccato 8 secondi dai primi due.
Ha fatto
praticamente le due cadute di ieri gli hanno fatto capire che questa gara per lui era un attimino da tesa, e gli è anche andata bene perché sai alla fine sono caduti a Costa e Binder che erano davanti,
sul podio è caduto Pecco, quindi insomma un potenziale insomma, quinto secondo posto è diventato un podio che ti tiene comunque lì attaccato con le unghie, con i denti. Guarda, bravo. Io l'unica perplessità ho questa, mi sono messo lì prima con carta, penna e calamaio in questa stagione, parlando sempre della gara della domenica, su 42 podi solo 5 sono usciti dal quartetto magico Martin Bagnaia, Bastianini, Marquez. Con così poco ricambio i punti cominciano a pesare, i punti di distacco.
Sì, c'è poco ricambio, ma io ho notato anche una cosa nelle gare, non parlo della sprint race, parlo della gara della domenica, pensa che Martin e Bagnaia hanno fatto 2-0 e Marquez e Bastianini solo 1, pensa un po', cioè che sarebbe, dovrebbe essere contrario visti i punti, no? E invece pensa, siamo in questa situazione, ciò vuol dire che è un campionato che sai, ci sono 222 punti, parliamoci chiaro, devi rubare tra virgolette 10 punti al primo ogni gara, su 37 devi rubarne 10. Matematicamente non è un assurdo,
sì, non è però, un'impresa impossibile, però
però Martin è forte, ragazzi. Martin è forte, parliamoci chiaro.
Ha anche un'extra motivazione per motivi che sono chiaramente
leggibili. E oggi c'è stata una cosa che non mi è piaciuta, la dico. La Ducati aveva detto a tutti quanti i piloti sotto contratto, e sotto contratto la Ducati c'ha Bastianini, Bagnaia e Martin come contratto diretto, che alla fine se si faceva questa vittoria era la centesima, no? E quindi quando facevi il giro d'onore dovevi prendere la bandiera della Ducati e ogni pilota portarla sul podio, e Martin non l'ha presa, l'ha presa solo Bagnaia e Bastianini.
Sono le scorie di questa stagione. Carletto, ti devo salutare, ti lascio al viaggio per Mandalika dove ti riprenderemo.
Ci sentiremo di là, vai tranquillo. Va bene, ciao a tutti.
Ci sentiamo dall'altro mondo, nel senso che è distante. Ciao Carletto, io mi fermo qui. Ricordo che la Roma è andata all'intervallo 1-0 sull'Udinese, gol di Doppik. Ricordo che tutto il resto vi verrà raccontato, derby compreso, all'interno dei GR24. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasserra in redazione, Carmelo Lauricella e Filippo Aureggi che si sono alternati in regia. Domani ci sentiamo dal Salone Nautico di Genova, dopo il GR delle 14. Domenica prossima invece alle 17, rigorosamente in diretta qui.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però?